Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo C'era una volta in Umbria, di e con Silvio Impegnoso. Collaborazione alla drammaturgia Federica Terracina e Serena Angelucci.
Il principio generale dell'economia è ricavare il massimo del profitto dal minimo della spesa. Perciò, se qualcuno spende 50 e ne ricava 100, possiamo dire che era un bravo imprenditore, ma aveva già a disposizione un capitale di partenza. E se qualcuno spendendo non 50, ma 0, riuscisse a ricavare non 100, ma molto, molto di più, beh, potremmo forse allora parlare non di semplice bravura, ma di autentico genio. Abbiamo motivo di credere che il più grande genio economico di tutti i tempi sia nato e cresciuto a Foligno. Io sono di Foligno e dopo 10 anni trascorsi a Roma, quando ho deciso di tornare a vivere nella mia città, Foligno, lo centro del mondo, in Umbria, non potevo ancora saperlo che il più grande genio economico di tutti i tempi fosse nato e cresciuto proprio a Foligno. Ma andiamo con ordine. Forse non tutti sanno dove si trovi Foligno. Ma se prendete una mappa del mondo planisfero politico e puntate uno spillo esattamente al centro, beh, quello spillo indicherà Foligno. Anzi, per l'esattezza, indicherà il birillo rosso al centro del tavolo da biliardo nella sala posteriore del caffè Sassovivo, che è al centro di Foligno, che è al centro dell'Umbria, che è al centro dell'Italia, che è al centro del mondo. Con i sordi sono buoni tutti a fare affari, è senza i sordi che è difficile. Potremmo riassumere così la sua filosofia di vita, il suo modus operandi. Di chi? Del genio economico di cui stavamo parlando, ovviamente. Un misterioso personaggio, noto come il dottor Cavadenti, di cui ci sono giunte solo frammentarie testimonianze. Tra le molte strade, piste e indizi che abbiamo seguito per raccontare la storia, per ricostruirla, un'unica certezza: l'impossibilità di giungere a una verità certa e definitiva su una vicenda che per certi aspetti sembra addirittura perdersi nella leggenda. Nato a Foligno all'inizio degli anni 30, da famiglia contadina povera o addirittura nullatenente, cresciuto a Piazza Spada, la zona più povera della città. Un popolare ritornello dell'epoca recita: ecco l'Urione Spada, sta merda de contrada. Così, per dare un'idea. Durante la guerra, la seconda guerra, non ancora adolescente, partecipa alle staffette partigiane. Ne ricava una cicatrice sul braccio destro, all'altezza della spalla. Costituzione robusta, ma slanciata. Da adulto diventerà raffinato ed elegante nel vestire, predilezione per il lino, rifiuto per le cravatte. A 12 anni, durante l'occupazione inglese di Foligno, insieme ad un suo amico chiamato Slender, di lui però ci occuperemo in seguito, spinti dalla fame, rubano una pagnotta di pane ai militari inglesi. Le loro famiglie accorrono sotto la caserma dove gli inglesi li avevano portati a Piazza Spada. Li trovano che si sporgono dalla finestra in manette, tutti contenti ed esultanti. Gli inglesi gli avevano offerto la cena. A 17 anni, pare, abbia ricevuto il suo primo incarico di lavoro, garzone per la bottega di tessuti di suo zio. È qui che entra in contatto col mondo del commercio dei tessuti, che in seguito farà la sua fortuna. Ed è qui che il suo talento, inizia a dare le prime avvisaglie. Pare che una volta lo zio l'abbia inviato, non ancora maggiorenne, a comprare una partita di tessuti da un commerciante. E che il giovane dottor Cavadenti, grazie alla sua parlantina, sia riuscito a intortare un commerciante molto più vecchio ed esperto di lui e svuotargli gran parte del magazzino. Se non c'hai una lira, non venne. Compra. Tanto non c'avevi niente, male che vada, t'ar trovi senza niente. Fedele con questa sua massima, a 25 anni inizia a mettersi in affari per conto proprio, seguendo una particolare intuizione. In quel periodo in Italia sono molto di moda i pantaloni di velluto blu a coste, chiamati mille righe. Ma in tutta Italia il velluto blu non si trova. Cavadenti è al porto di Napoli. Vede attraccare una nave battente bandiera americana carica di velluto bianco. È lì che ha l'idea. Compra a credito, ovviamente, l'intera nave, secondo alcuni diverse navi, secondo altri un'intera flotta, e porta tutto il carico di velluto bianco in un magazzino in Toscana, dove lo fa tingere di blu. In seguito lo rivende al triplo del prezzo, diventando in un colpo solo il principale e per un certo periodo di tempo l'unico rivenditore di velluto blu in Italia. Gli americani si interessano alla faccenda e lo chiamano al telefono. Lui non capisce una parola di inglese, ma riesce a distinguere nettamente la frase «Hey, are you the Velvet Boy?» Presto dall'America inizia a importare anche lenzuola king size, quelle matrimoniali con l'elastico, jeans, spugna, seta e cloclo, una specie di cellofan. Tutte queste merci vengono stoccate nel magazzino in Toscana e da lì smerciate in tutta Italia. Verso i 35 anni, secondo alcune voci, aiuta un suo amico ad aprire un'attività di antiquariato. I due saranno incontrati in una bisca che aveva luogo proprio in qualche angolo appartato del caffè Sassovivo. Avevano in comune la passione per il gioco d'azzardo, poker, chemin de fer, bestia e anche concicina, detta la concia, una versione locale del poker. Tra una partita e l'altra spesso si concludevano dei veri affari e Mozziconi era l'uomo giusto al momento giusto. Nessun capitale di partenza, nessun titolo di studio, nessun particolare talento. Ma al caffè Sassovivo sa fidarsi delle persone giuste. O mille lire, o un milione, o un miliardo, è solo una questione di zeri. Non ce devi aver paura della situazione, gli dice il dottor Cavadenti. Gli concede un piccolo prestito e Mozziconi si mette in affari. Pare, sempre secondo alcune voci non confermate, che quando il dottor Cavadenti si trovava a corto di liquidità per i suoi investimenti e aveva magari qualche creditore che gli batteva cassa alla porta, si facesse prestare da Mozziconi qualche oggetto d'antiquariato o anche una crosta, un quadro scadente. Si facesse fare una valutazione più alta del valore effettivo dell'opera e la desse indietro al posto del denaro liquido per estinguere il debito. D'altra parte, come amava sempre dire, è meglio averci un quadraccio che non averci niente. E d'altra parte, il talento per gli affari e quello artistico hanno molte cose in comune. Per esempio, la capacità di riuscire a percepire cose che gli altri non riescono ancora a vedere. Così come un pittore esperto, osservando una tela bianca, riesce a immaginare quella che sarà la sua opera al completo. O un danzatore, ascoltando una musica, a vedere il suo corpo muoversi nello spazio, pare che il dottor Cavadenti, entrando in uno spazio vuoto, riuscisse a vederlo già arredato, dipinto e ammobiliato. Pare anche che facesse estrema attenzione al linguaggio del corpo e riuscisse a intuire le reali intenzioni di qualcuno dallo sguardo, dalla postura, dal modo in cui dava la mano soprattutto. Spesso all'epoca gli affari si concludevano così. Pare quindi abbastanza plausibile, come molte testimonianze sembrano indicare, che fosse un fine cultore dell'arte e un amante della bellezza, pur non avendo mai ricevuto una vera e propria istruzione superiore. Verso i 40 anni, con i proventi del commercio dei tessuti, acquista varie proprietà immobiliari in giro per la penisola, senza escludere le isole, e le riempie con quadri di pregio. E secondo alcuni con una strumentazione musicale orchestrale completa. C'è perfino chi sostiene che avesse una squadra di scimmie addestrate nella raccolta delle olive. Una solitaria e piuttosto stravagante testimonianza racconta che in una delle sue ville si potesse accedere solo da una finestra del secondo piano, lanciandosi con una liana da un albero, come il celebre personaggio di Edgar Rice Burroughs, Tarzan. Sempre la stessa testimonianza racconta di aver visto, sempre nella stessa villa, una tartaruga caretta caretta, specie in via d'estinzione. Fiutando un affare, il dottor Cavadenti aveva promesso un'intera famiglia di quelle rare testuggini a un collezionista d'animali. Sarebbe stato visto fotografare quell'unica tartaruga in vari ambienti della proprietà, sotto una maca, sotto una palma, oppure all'ingresso della villa, per poi spedire quelle foto al collezionista d'animali come prova del suo possesso di un intero banco di tartarughe. Una volta incassato l'acconto, ne avrebbe poi spedita solo una, sostenendo che le altre, purtroppo, non ce l'avevano fatta, erano decedute durante il viaggio. Girano anche alcune voci piuttosto curiose su come il dottor Cavadenti sia entrato in possesso della sua prima tenuta nei pressi di Foligno. Secondo alcuni, l'avrebbe acquistata da un ricco avvocato della città. Secondo altri, gli sarebbe stata regalata da un imprenditore dell'Honduras, al quale aveva fornito dei fondamentali insegnamenti su come salvare la sua azienda. C'è poi chi sostiene che l'avrebbe acquisita mangiandosi l'assegno che aveva firmato al momento del passaggio di proprietà. D'accordo col notaio, un suo amico avrebbe consegnato l'assegno con la cifra concordata alla proprietaria, un'anziana signora, atteso che la vecchina firmasse l'atto del passaggio per poi strapparle la cambiale dalle mani e ingoiarla per non lasciare tracce. Ma lasciando da parte queste speculazioni francamente fantascientifiche, ciò che sappiamo per certo è che in questo periodo ha un'altra delle sue intuizioni. L'idea di puntare sul cicloturismo in Umbria, almeno di 20 anni in anticipo sui tempi. Pare che un giorno il dottor Cavadenti abbia detto a un suo socio: dovemo comprare biciclette, perché qui verranno gli americani e vorranno tutti andare in bicicletta. A Cavadenti, ma che stai a dire? Ma l'hai visti gli americani? Pesano tutti 150 kg. Ma che stai a dire te? Ma che c'hai dentro la capoccia? Beh, 20 anni dopo la storia gli avrebbe dato ragione. Pare inoltre che sempre in questo periodo avesse acquistato 2 negozi pieni di gadget e souvenir per turisti a Roma e li avesse resi tappe obbligatorie di un tour in autobus della capitale da lui ideato per i tedeschi in gita. È proprio durante uno di questi viaggi d'affari a Roma che il dottor Cavadenti entra in contatto con Iommi, talentuoso pittore di Tokyo, Giappone, che si era da poco trasferito in Italia essendosene innamorato per via della luce e dell'architettura. Pur provenendo dai due estremi opposti della terra, Cavadenti e Iommi divengono amici inseparabili. Iommi mostra a Cavadenti l'Umbria e i due decidono di aprire insieme l'Associazione per la promozione e la diffusione della cultura giapponese nei dintorni di Foligno. Aiutati in questo anche da un amministratore locale, un politico del Partito Comunista chiamato Robespierre. Si chiamava così, all'anagrafe, Robespierre, il quale mette a loro disposizione un locale di circa 150 metri quadri. Qui gli artisti provenienti dal Giappone sono chiamati ad esporre le loro opere. Non solo, a volte vengono anche invitati ad abitare un periodo lì e produrre qualcosa di nuovo. Praticamente quello che oggi si chiamerebbe una residenza artistica, il tutto senza scopo di lucro. Tutto ciò avveniva verso la metà degli anni 80 e l'associazione restò attiva per almeno un decennio. Ma torniamo agli anni 70. In quel periodo il Gran Caffè Sassovivo si trova al massimo del suo splendore. La grande specchiera in stile Liberty, l'enorme bancone di marmo e alluminio accolgono gli avventori. Da una porta in fondo al locale si entra nella sala da biliardo. Al centro di quella sala un tavolo da biliardo, al centro di quel tavolo un piccolo birillo rosso. Quel birillo è il centro esatto del mondo. Il proprietario del caffè Sassovivo è un signore colto e amante della scienza, della quale però ha una visione un po' particolare. Pare infatti che avesse fatto costruire nella sua casa in montagna una sofisticata apparecchiatura a base di legni esotici e condutture di rame, che doveva servire, secondo lui, a incanalare l'energia cosmica su chi si sedeva all'interno del marchingegno, che pare gli sia stato sottratto perché interferisse con i radar degli aerei. Gli avventori del caffè Sassovivo erano una ciurma folcloristica, composta in gran parte da perdigiorno, ma c'erano anche aspiranti stelle del biliardo e anche qualche vero avventuriero, e passavano le loro giornate tra colpi di stecca, partite a carte, qualche spottò e molti mezzo e mezzo, metà vino bianco, metà acqua. Tra di loro spiccano Lulu Maga, il più pigro della compagnia. Una volta di ritorno da un viaggio in 500 in Turchia la liquidò con un semorno de gallo e fumano, e Lutassu, sempre eccentrico e ricercato nel vestire, nonché amante delle macchine di lusso, una specie di dandy dell'epoca. C'era poi Giancarlo, detto Lucipolla, perché? Perché le fa piagne tutte. E c'era poi Alabama, sorta di aspirante Robin Hood dalla scarsa fortuna, che divenne famoso per essere il primo ed unico rapinatore nella storia ad aver fatto una rapina per una sola caramella Goliador alla frutta. Alabama era entrato in una tabaccheria di una signora nota come Maria l'Ebrea e l'aveva minacciata con un taglierino. «Dammi tutti i soldi che c'hai!» Maria l'Ebrea, per tutta risposta, aveva estratto una carabina Winchester da sotto il bancone e gliel'aveva puntata addosso. «Vabbè, là, allora mi pio una Goliador!» E agguantata una caramella Goliador alla frutta, Alabama batte in ritirata per venire prontamente arrestato. Qualche tempo dopo, per rifarsi dalla brutta figura, riesce stavolta con successo a rapinare un ufficio postale e si presenta in macchina davanti al caffè Sassovivo lanciando massi di banconote dal finestrino. Tra gli avventori del caffè Sassovivo, specie quelli dediti ad attività non del tutto lecite, era in voga un particolare tipo di parlata, un linguaggio segreto chiamato il gergo del perticante. Non c'era un corrispettivo per ogni parola, solo quelle sufficienti per trasmettere un messaggio, magari senza farsi capire dai più. Cisti, sambi, calti, per chiedere attenzione, ci sei? Sinistrarma e destrarma, direzioni nello spazio. Rumanti e fangose, denti e scarpe. Slensire significava fare pipì. Svagare, sganare. E spesina, andiamo via o vattene. Moglie famo supertico sarebbe a dire ora gli diamo una sola. Pare anche che molte di queste parole derivassero dalla lingua dei camminanti, la comunità sinti locale, il cui leader, noto come Lusinti, è stato colui che ha portato per primo a Foligno il gioco delle tre carte. Ma stavolta non ci occuperemo di loro. Qui al caffè Sassovivo il dottor Cavadenti era come un re. E quella era la sua corte. Pareva che a volte addirittura lo accogliessero con un applauso quando entrava. Beh, un po' a causa della sua simpatia, un po' perché se poteva non rifiutava mai il suo aiuto a nessuno. Tra lui e i suoi amici andavano molto in voga gli scherzi. Una volta Cavadenti e Lutassu dicono a Lulumaga: «Alunà, domani te portiamo al mare, te portiamo a Riccione. Ma non faccia fa brutta figura, vestite bene, vestite di bianco». I tre partono la sera seguente da Porta Romana a Foligno. Arrivati all'altezza di Nocera Umbra, Cavadenti frena e ferma la macchina. «Alumaga, che è successo, che ho bucato? Scendi a controllare». L'Alumaga scende, gli altri due ripartono e lo lasciano da solo di notte in mezzo alle montagne. Qualche chilometro più avanti Cavadenti raggiunge un telefono pubblico e chiama i carabinieri. «So passato adesso all'altezza di Nocera, ci sia un matto vestito di bianco che fermava le macchine in mezzo alla strada». Quando la volante arriva, Lulumaga ovviamente si fa trovare sbracciandosi per fermarla. Lo arrestano e lo portano via. Non ha più parlato ai suoi amici per 20 giorni. Ma del resto, questa indole goliardica non avrebbe mai abbandonato il dottor Cavadenti in tutti gli anni a venire. Come amava sempre dire, io sono un anarchico a tempo indeterminato. E in Italia la cosa migliore è essere nulla facente, nulla tenente e senza fissa dimora. E se riesci a fatte da pure le carte da matto, puoi fa quello che ti pare. Conosciuto al momento del suo massimo successo, ma in realtà il suo più grande amico era il famoso Slender. Già dal tempo dell'occupazione inglese di Piazza Spada, era proprio con lui che vennero arrestati dai militari inglesi, quando poi gli hanno anche offerto la cena. Ho sempre trovato curioso come mai a Foligno ci siano così tanti soprannomi inglesi. Slender, Lou Blonde, Lou Long. Ma durante la guerra, la seconda guerra, la vista di un negro suscitava ancora incredulità. Come Slender, che era ancora troppo giovane per combattere, ma finì comunque in ospedale durante i bombardamenti. Diceva, lì ho aperto gli occhi e per la prima volta ho visto un negro. Continuavo a stropicciarli per vedere se quello spariva, ma quello non spariva. C'era sul serio. Deve essere stata la stessa sensazione che ha provato il famoso samurai Nobunaga la prima volta che ha visto uno schiavo africano. Continuava a chiedergli di stropicciarsi la pelle per vedere se quello cambiava colore. E alla fine nominò samurai anche lui, con il nome di Yasuke. Ne fece la sua guardia del corpo e gli permise anche di portare la katana e i wakizashi. Incredulo come me, la prima volta che ho visto una necropoli etrusca. O i riflessi del sole nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. O il paesaggio delle colline di Assisi al tramonto. È stato Cavadenti a portarmi ad Assisi la prima volta. È lì vicino che abbiamo fondato la nostra associazione per la promozione e la diffusione della cultura giapponese nei dintorni di Foligno. Con Robespierre. Si chiamava così all'anagrafe. Robespierre. Ciò che univa me e Cavadenti era l'arte. Ciò che univa lui e Slender era l'arte della vita. Slender diceva sempre difficile che giocassero a carte con me o con lui, perché con noi si vince male. Di nottate ne ho fatte tante. Tornavo a casa alle 6 del mattino e mi chiedevano come mai ti svegli così presto? Ma io in realtà andavo a dormire. Slender era alto alto, biondo biondo e secco secco. Lo chiamavano Slender, che in inglese significa secco. Ma lui più che inglese sembrava austriaco. Slender si era iscritto al Partito Comunista subito dopo la Seconda Guerra. Anche Cavadenti era iscritto al Partito Comunista. Da giovani avevano fatto insieme le staffette partigiane. Slender vendeva cavalli e macchine senza licenza. Nella vita ha fatto un po' di tutto, tranne che un lavoro vero. Del resto, quando tutta la vita è un'opera d'arte, diventa difficile dedicare le proprie energie a un unico lavoro. Nel 1977, Foligno è l'unica città dell'Umbria dove si ricordano degli scontri a fuoco. Negli anni 70 queste cose capitavano a Roma, in Germania, perfino in Giappone, con l'armata rossa di Fusako Shigenobu. Ma di solito non in Umbria. Si tiene un comizio di Almirante a Piazza della Repubblica, la piazza principale della città. Slender e Cavadenti, con molti altri del Partito Comunista, accorrono sul luogo del comizio. Almirante era il capo del Movimento Sociale Italiano, un partito politico di estrema destra. Si racconta che così come Miyamoto Musashi, il leggendario samurai maestro di spada, estraeva la sua katana sul campo di battaglia terrorizzando gli avversari, allo stesso modo Slender estrasse dalla sua Volkswagen il Krieg, oggetto polifunzionale che portava sempre con sé. Al grido di chi mena per primo mena due volte, e anche grazie all'aiuto di quella temibile arma, riuscirono a sconfiggere i loro avversari e li inseguirono per le vie del centro. Quando uno dei loro nemici esplose un colpo di pistola, che fortunatamente non colpì nessuno e che si andò a conficcare sulle piastrelle della strada, Slender si rese conto che lì vicino c'era un poliziotto che fingeva di non essersi accorto di nulla. Allora, per costringerlo a guardare, gli prese la testa con le mani e gli sbatté la fronte sull'asfalto, proprio dove c'era il foro del proiettile. Dopo questi avvenimenti, Slender e Cavadenti, che erano considerati entrambi tra i capi della loro fazione, furono costretti a lasciare la città per un po'. Il dottor Cavadenti era già molto ricco e non sappiamo dove abbia trascorso esattamente questo periodo, ma di certo le risorse per cavarsela non gli mancavano. Slender invece non era altrettanto abbiente e per un certo periodo riuscì a sbarcare il lunario inventando un ineccepibile sistema per vincere alla roulette, grazie al quale divenne temuto e cacciato in tutti i principali casinò d'Europa. Dopo qualche tempo poterono entrambi tornare in città, ma presto si resero conto che il Partito Comunista sembrava non seguire più lo stesso scopo. Loro erano sempre stati indipendenti, non avevano mai avuto bisogno del partito per sopravvivere. Pensavano che la politica andasse fatta senza interesse. Molti invece ormai avevano occupato delle posizioni dalle quali non si volevano più muovere. I più modesti per bisogno di garanzie, come un posto di lavoro fisso. I più ambiziosi perché ormai detenevano il potere. Come accadde in Giappone al tempo di Minamoto Yoritomo, samurai capo del clan Minamoto, che tradì l'imperatore imponendo lo shogunato, una feroce dittatura militare che sarebbe stata causa di molte guerre e di tanta sofferenza. Cavadenti ricominciò con il suo giro d'affari. Anzi, in quel periodo ampliò ancora di più il suo raggio d'azione. Conobbe Yomi e i due fondarono insieme la loro associazione. Per Slender, però, i guai con la legge non erano ancora finiti. Ricevette dal Ministero dell'Interno una proposta che non poteva rifiutare, in cambio di un occhio chiuso sul suo passato burrascoso. Avrebbe dovuto infiltrarsi presso i movimenti terroristici che volevano la separazione del Trentino Alto Adige e passò parecchio tempo sotto copertura. Questo era aiutato anche dal suo aspetto fisico. Alto alto, biondo biondo, secco secco, quasi tutti a colpo d'occhio lo scambiavano per austriaco. Quando Slender torna a Foligno ormai è l'inizio degli anni 90 e viene fuori che Cavadenti non c'è. Alla fine è finito in galera. Probabilmente perché con il suo giro d'affari ha finito per pestare i piedi a qualche pezzo grosso della politica. Pare che l'abbiano incastrato per una cosa in realtà neanche troppo grossa. Una partita di jeans di cui non poteva dimostrare l'acquisto e che quindi poteva sembrare essere stata acquisita illegalmente. Prova a nasconderla tutta a casa dell'Udasso, riempiendogli tutta casa, anche il bagno. Ma non c'è niente da fare. La scoprono ed è sufficiente per andarlo a prendere sul tetto della sua villa con gli elicotteri, come Pablo Escobar. Lui però passa qualche mese al fresco. Ma gli affari fatti con una stretta di mano, scritti su un pacchetto di fiammiferi, sono finiti per sempre. D'ora in poi tutto dovrà essere controllato dall'autorità, verificabile e tracciabile. Il caffè Sassovivo ha chiuso i battenti. Al suo posto ora c'è il Daily Queen, primo abbozzo di fast food della città. E presto non ci sarà nemmeno più quello. Ora c'è un negozio di articoli per la casa. Lulu Maga ha smesso di giocare a biliardo e vende enciclopedie a domicilio. Gira sempre in bicicletta da solo. Alla fine morirà di cancro ai polmoni per le troppe sigarette. Aveva lo stesso vizio dei turchi. D'altra parte, ognuno se fa la frusta per culo sua. Ludassu, invece, si è messo a vendere Lamborghini con discreto successo. E alla fine ha aperto anche un negozio di vestiti. Il suo soprannome è alla base di un neologismo del Folignate. Infatti tutt'oggi essere un tassu significa vestirsi in modo appariscente e ostentare ricchezza. Alabama ha vissuto una repentina conversione al cristianesimo ed è diventato abbastanza famoso in città per essere finito ben due volte sotto una macchina buttandocisi apposta. Una per cercare di fregare l'assicurazione, ma una per salvare la vita a una bambina. E soprattutto è riuscito ad arrivare in autostop a Meggiugorje, senza una lira. Il proprietario del caffè Sassovivo ha passato gli ultimi anni a costruirsi un bunker antiatomico sotto casa, convinto dell'imminenza di una guerra termonucleare. Il Partito Comunista risulta non pervenuto. In realtà ha cambiato molte volte nome e simbolo, inaugurando una lunga serie di giravolte senza mai realmente rinnovare la sua classe dirigente, fatto che lo porterà un giorno a prendere il 18% alle elezioni politiche e perdere le comunali e le regionali in tutte le principali città dell'Umbria, Foligno inclusa. Robespierre si è ritirato a vita privata. Slender, alla fine, anche lui, decide che è meglio lasciar perdere. Cavadenti esce di galera e lui e Slender si rincontrano. Il ricco miliardario va a trovare l'amico di sempre, che è tornato nella sua solita casa a Piazza Spada, con un bicchiere di vino in mano. Iemu a magnà. Non serve dire altro e i due se ne vanno in osteria. Curiosamente, di questo che è l'ultimo periodo di Cavadenti, quello più vicino a noi, in cui dovrebbe essere più facile ricostruire le sue tracce, abbiamo una visione confusa e spezzettata, come quella che doveva essere la sua vita in quel momento. Secondo alcuni, veste ancora elegante e raffinato, dietro al volante della sua Jaguar. Secondo altri, invece, con un camicione sdrucito su dei Bermuda sporchi, guidando un pandino 4x4 della provinciale verde. A Foligno non c'è quasi mai, preferisce luoghi lontani ed esotici. Secondo alcuni, un'isola al largo del Marocco, nell'Oceano Atlantico. Secondo altri, il Costa Rica. Quando c'è, si presenta tutti i giorni a pranzo da Slender con una bottiglia di vino in mano. Iemu a magnà. Gli affari sono finiti, perché non ha né voglia né tempo di adattarsi al nuovo corso delle cose. La burocrazia, i permessi. Preferisce studiare giapponese, che ormai parla fluentemente. Fuma 4 pacchetti di Marlboro Rosse al giorno. E inizia a bere whisky di solito verso le 5 del pomeriggio. Lo si sente ripetere spesso: la salute mia l'ho buttata là lusicchio. Una sera di ottobre del 1997, un terremoto di magnitudo 5.5 colpisce la città. Slender dice sempre: se non c'hai paura del terremoto, o sei matto o sei deficiente. Il centro storico è devastato. Il campanile del municipio di Foligno, il Torrino, crolla su Piazza della Repubblica, la piazza principale. Lo stesso giorno, a poche ore di distanza, il dottor Cavadenti si schianta con la sua Jaguar contro il distributore di benzina che c'era a Porta Firenze. Aveva avuto un infarto. Io l'avevo conosciuto poche sere prima. Avevo 9 anni. L'avevo incontrato ad una cena di amici di famiglia, in una casa vicino Piazza Spada, che per qualche strano scherzo del destino sarebbe diventata casa mia una volta tornato a vivere in città. Ricordo solo un signore gentile, simpatico, anche un po' brusco, sui 65, che mi invitava a mangiare degli uccelletti appena cacciati. Lo stesso mese, quasi dall'altra parte del mondo, Yomi il pittore, che era tornato in Giappone, se ne va per la stessa malattia. In seguito la città però è stata ricostruita, anche bene, ed è cambiata molto rispetto a quando io ero piccolo. Nelle vie del centro storico dietro Piazza Spada, dove un tempo si radunavano i randagi e i tossici, ora hanno aperto posti per bere e mangiare, e in centro c'è perfino qualche locale per andare a ballare o vedersi uno spettacolo. C'è addirittura un sushi. La città ora è gemellata con Shibukawa, Giappone. Sarà che i terremoti già comunano. Piazza Spada è diventata il principale centro della comunità marocchina locale. E pare che dopo qualche iniziale diverbio, i vecchi alcolizzati del bar e i nuovi inquilini siano riusciti a trovare una qualche forma di coesistenza. E pare addirittura che alcuni esponenti della comunità marocchina siano stati visti a delle grigliate a base di maiale e che, interrogati al riguardo, abbiano detto: ma noi possiamo mangiarlo perché questo non è maiale. Ci hanno detto che questo è porco. Lusinti se n'è andato da molto tempo. Ma i camminanti ci sono ancora, e se dite loro spesina o svagare, di sicuro vi capiranno. Slender c'è ancora, ed è sempre a Piazza Spada. Se andate lì verso le 5 del pomeriggio, forse lo incontrerete, e forse lui vi offrirà un Campari. Ma ormai quasi nessuno ascolta più la sua storia. Quando sono tornato a vivere in città, ad abitare proprio in quella casa dove tanti anni prima da bambino avevo incontrato il dottor Cavadenti, Slender è diventato il mio vicino di casa. E così io ho avuto la fortuna di passare del tempo con lui. È stato lui a raccontarmi questa storia. La sua e quella di Cavadenti, di Yomi, di Robespierre e tutti gli altri. Me le hanno regalate lui e tanti altri abitanti della mia città e della mia terra, che ho incontrato lungo il mio cammino. Lutassu poi mi ha pure regalato questa maglietta. Alcuni di loro erano dei grandi guerrieri, avventurieri spericolati o abili affaristi. Altri ancora erano delle persone normali, gente che ha lavorato tutta la vita cercando in un modo o nell'altro di costruire qualcosa. Tra di loro ci sono alcuni degli uomini più coraggiosi, più simpatici e più intelligenti che io abbia mai conosciuto. E ci sono alcuni dei più autentici disastri che mi sia mai stato dato di incontrare. Scomparendo, che ci lascia a chiederci cosa ci sia rimasto in eredità. Forse la voglia di riuscire ancora a rischiare, come il dottor Cavadenti, perché alla fine era quella la sua vera libido, più che l'isorti. Thank you. inseguendo lui, ho imparato a conoscere il luogo dove ho vissuto, il luogo dove tuttora vivo, casa. Inseguendo lui, ho conosciuto i vecchi della città e ora loro conoscono me. Un giorno, senza volerlo, sono capitato in mezzo ad una rissa. Ma l'ho spinto per terra e sono atterrato rotolando su un fianco, senza farmi niente. Poi, mentre mi alzavo, ho visto una bicicletta volarmi incontro all'altezza del naso, me l'avevano lanciata addosso. L'ho schivata abbassandomi e mi sono rialzato senza un graffio. C'è chi dice che sia semplicemente puro, ma io sono convinto che il suo spirito, lo spirito del dottor Cavadenti, sia venuto ad aiutarmi. Lui non avrebbe mai permesso di sprecare una bicicletta così. Ora, il vento lentamente si sta alzando. Per tutti loro e per tutti noi. L'acqua del fiume Topino, così come l'acqua del fiume Scinano, continuerà a scorrere, portando con sé i nostri ricordi, le nostre battaglie, i nostri dolori, i nostri scherzi, le nostre risate. Li raccoglierà tutti per poi tuffarli nel mare. E un giorno tutto questo scomparirà. Iremo a mangiare.
Con Silvio Impegnoso, autore e attore dello spettacolo C'era una volta in Umbria. Ben trovato.
Ben trovato anche a te, grazie. E a tutti i radioascoltatori e ascoltatrici, ovviamente.
Come descriveresti questo spettacolo?
Questo spettacolo è stato definito anche dalla critica Lucia Medri, in una recensione su Teatro e Critica, con una definizione che mi è piaciuta molto, che è il canto di un Aedo coi Ray-Ban rispetto alla sua città. Un Aedo coi Ray-Ban perché io all'inizio dello spettacolo mi presento vestito da investigatore, da detective, con tanto di Ray-Ban a goccia. E Aedo perché lo spettacolo è la storia della mia città, Foligno, dal dopoguerra fino agli anni nostri, raccontata attraverso una linea rossa particolare, che è la traiettoria di questo personaggio, che nello spettacolo si chiama Dottor Cavadenti, che possiamo dire è stato una sorta di genio degli affari, ma anche un po' della truffa, una sorta di Wolf of Wall Street, però di Foligno, che era una sorta di filo rosso che connetteva tutti gli ambienti della città nel periodo storico che ha affrontato. È nato una famiglia estremamente povera, contadina, che mi è analfabeta, ed è diventato un miliardario. Veniva da un ambiente, potremmo dire, sottoproletario, e i suoi amici in buona parte erano della sua stessa estrazione sociale, fino a essere diventato, insomma, un vero e proprio mecenato, perché all'apice della sua parabola non gli interessavano più nemmeno tanto i soldi in quanto tali, ma era proprio il gusto per l'azzardo, per i rischi, per l'avventura che gli interessava, che gli dava anche la sua libidine, avrebbe detto lui, e che poi appunto l'ha fatto diventare anche una sorta di mecenate.
Com'è nata l'idea di farne uno spettacolo?
Io sono sempre stato in contatto con questa storia, in un certo senso, perché questo personaggio, che sarebbe il dottor Cavadenti, e il suo migliore amico, che nello spettacolo si chiama Slender, facevano parte della cerchia dei miei amici di famiglia. Erano personaggi che a volte da piccolo vedevo a cena, fondamentalmente, in casa, e le loro storie sono sempre un po' aleggiate della mia cerchia familiare. E molti anni dopo un lungo periodo trascorso a Roma per lavoro, quando ho deciso di ritornare a vivere nelle città di Via Foligno, ho deciso di riprendere il filo di questa ricerca e non sapevo immediatamente se ci avrei fatto uno spettacolo o qualcos'altro. Supponevo che sarebbe stato uno spettacolo, ma magari poteva anche essere un libro, non so. E ho iniziato a fare delle interviste, fondamentalmente a raccogliere delle testimonianze sulle persone che avevano conosciuto il dottor Cavadenti e anche i suoi amici, perché poi in realtà è la storia di un gruppo di amici. Mi sono ispirato molto a tutta quella tradizione dei c'era una volta, no? C'era una volta il West, c'era una volta in America, c'era una volta Hollywood, e infatti si chiama C'era una volta in Umbria, perché appunto è un po' la narrazione di questo gruppo di amici nel corso dei decenni. Sono partito dalle interviste a testimoni diretti, quindi fondamentalmente i figli del dottor Cavadenti che sono ancora in vita, un figlio di Slender che è ancora in vita e Slender stesso che non è più in vita e con il quale è nata una sorta di amicizia anche molto particolare, visto che lui aveva 90 anni quando l'ho conosciuto. Ad un certo punto ho capito che sarebbe diventato uno spettacolo anche quando ho compreso un po' l'orizzonte poetico ed estetico di questo lavoro attraverso la chiave del Giappone e dell'arte figurativa. A un certo punto della ricerca io e la mia collaboratrice Federica Terracina, tra l'altro che è giusto citare che è autrice della parte visiva del lavoro, abbiamo compreso che il dottor Cavadenti era diventato grandissimo amico, proprio intimo, di un pittore giapponese. Nello spettacolo si chiama Kiyomi. Questa amicizia che si è tradotta anche nell'aprire insieme un'associazione per la diffusione della cultura giapponese, Artello per la precisione, nei dintorni di Foligno, ci ha dato un po' quella che era la chiave estetica del lavoro, no? Insomma, che era questo gusto per la bellezza, anche per l'avventura che incarnava questo personaggio, al di là della parabola apparistica in quanto tale, trovava un po' nel Giappone il suo riferimento, anche se assurdo, ma per noi assolutamente concreto. E quindi da lì è iniziato un dialogo appunto con il linguaggio di Federica, che è basato sulla pittura, sull'arte visiva, e in scena è diventato un quadro, un puzzle che io compongo nel corso della narrazione, che alla fine fisso come uno standard, fondamentalmente, che è un paesaggio umbro ma dipinto in uno stile un po' astratto che ricorda la pittura giapponese. Non solo, ma anche una parte di teatro kabuki all'interno dello spettacolo che si distacca dalla narrazione iniziale, e quindi insomma anche per questo motivo è stato chiaro che questo lavoro aveva bisogno di essere rappresentato scenicamente, non era solo un pezzo scritto, perché aveva una pluralità anche di voci, di linguaggi, di narratori, e l'elemento visivo è molto, molto importante.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
La mia pagina personale di social, di Facebook, io sono Silvio Impegnoso, pubblico sempre tutte quante le date dello spettacolo. Inoltre anche dalla pagina social della compagnia e anche del collettivo di operatori, organizzatori teatrali di cui faccio parte, che si chiama Travismi, di cui potete anche questo seguire i social. Anche lì vengono solitamente pubblicate tutte le date di C'era una volta in Umbria. Inoltre la compagnia La Casa d'Argilla, che cura la produzione esecutiva dello spettacolo, solitamente ne inserisce tutte le date nella sua newsletter, quindi anche tramite la newsletter di Casa d'Argilla.
Lo spettacolo C'era una volta in Umbria, un saluto e un ringraziamento all'autore e attore Silvio Impegnoso. A presto!
Grazie mille Federico, a presto e buon ascolto.
Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Eleonora Danco, autrice e attrice dello spettacolo Benvenute Stelle a Roma, Teatro India, dal 12 al 22 ottobre 2023, ben trovata.
Ben trovati a tutti, buongiorno.
Che lavoro è questo, Eleonora?
È un lavoro che posso definire proprio nel tempo, quindi per me è molto interessante a livello creativo, perché lavoro proprio su quello che succede in questo momento, riportandolo in scena attraverso delle atmosfere. Ed è questa la cosa interessante, perché diventa quasi come un film riportarlo in scena. Sono storie vere, interviste che ho realizzato nel quartiere di Tor della Monaca a Roma, a giovani ragazze che non hanno neanche 30 anni, hanno già tre figli con diversi compagni, anche storie di giovani rapinatori, pusher, donne pusher, non c'è nessuna esaltazione, non l'ho fatto né in maniera pedagogica, né paternalistica e né moralistica soprattutto. Ho preso le cose più interessanti di queste interviste, lavorando sulla vitalità di queste persone, anche sul conflitto e anche sul fatto interessante, secondo me, ma senza giudizio, che Tor Bella Monaca comunque è un quartiere di Roma, eppure sembra di stare in un'altra condizione proprio, anche in un'altra epoca, rispetto magari ad altri quartieri della città, che distano poi 25 minuti, 30 minuti da Tor Bella Monaca.
Quando era cominciato tutto? Quando hai cominciato a fare interviste? Con che progetto?
Io penso che nella evoluzione di un artista è sempre tutto cominciato, perché io sono 25 anni che faccio interviste, che mi interessa lavorare con le persone, come sai, no? Anche con Squartierati o con altre cose, anche con il mio film. Diciamo che la Molla è stato anche il mio secondo film che ho in cantiere, che ho già girato in parte, che stiamo completando, e anche questa è stata una spinta, perché ho lavorato sul mondo degli adulti questa volta in questo film, nuovo docufilm, e poi ho deciso invece di approfondire, di portare questa cosa anche nel teatro. Chiaramente non ho l'immagine, quindi ho trovato altre persone che si sono aperte anche di più, perché poi sono interviste audio, quindi ho fatto una grande ricerca anche di amici e una serie di contatti che ho ormai da anni con questi ragazzi, con le periferie, insomma.
Ecco, in questo senso ti volevo chiedere, come hai scelto interlocutori, interlocutrici?
Intanto ho scelto persone che mi piacciono, come sempre. Parto sempre da quello che mi interessa, non è che l'ho fatto a livello scolastico oppure che dovevo fare un sondaggio. Ho scelto persone che mi piacevano, che non sapevo nemmeno bene poi alla fine i risvolti della loro vita, sono cose che mi hanno molto molto colpita, questo senso anche di vedere bambini, donne, ragazze, giovani che non hanno i soldi per mangiare. Mi ha molto colpita, perché poi quando ci vai da vicino è diverso, no? Pensiamo sempre che la povertà sia una cosa anche lontana o che faccia parte magari anche solo dell'immigrazione. In realtà sono anche moltissimi italiani che hanno una situazione di difficoltà molto forte.
Come hai deciso di utilizzarle nello spettacolo e come hai pensato la messa in scena?
Le ho utilizzate nello spettacolo lavorando a livello drammaturgico. Cioè, ognuna di queste interviste, di queste chiacchierate che mi sono fatta, sono lunghe, sono molto lunghe. Considera che io ne ho fatto dei brevi monologhi, come se fossero dei monologhi, dei pezzi, dei brandelli, dei libri di vita che durano 5-6 minuti massimo. Quindi ho riunito, è stato un lavoro molto interessante, a cui devo ringraziare anche molto Marco Tecce, Rosella Bettinardi e tanti altri che mi hanno aiutato nella fase di struttura, insomma. Però ho lavorato molto appunto per ridurre questa cosa e farla diventare una sintesi. E poi sono diventati dei flash, dei colori, delle voci, non c'è nulla di ricattatorio, non voglio fare la distinzione ricco e povero, però sicuramente ci sono dei quartieri dove mi ci metto io per prima, vado a comprarmi al bio le more spiccate dell'Himalaya, la farina bio, lo zucchero di cocco che non c'ha le cose, e poi vai lì a 25 minuti dal tuo fornitore bio e ci sono bambini e mamme che non hanno soldi per mangiare, proprio per mangiare un pezzo di carne o una mela, zero, neanche un gelato, che non hanno casa. E allora dentro la stessa città questa differenza mi ha dato una schicchera, come si dice a Roma. Ma non ti ripeto a livello politico, anche se forse è uno spettacolo molto politico, nel senso che mi schiero in qualche modo, no? Sono dalla parte loro, della loro umanità. Ecco, quello che mi interessa è ora comunque l'umanità. E a livello scenico alcune cose sono fatte a livello performativo, come una lettura che faccio anche proprio con i fogli, per portare sempre dietro questi miei fogli, che sono anche i protagonisti di altre cose mie. C'è questo giovane attore Federico Majorana, è la sua prima esperienza con il teatro. Ha fatto tutt'altro e quindi è interessante lavorare anche con un attore così senza una provenienza prettamente teatrale. Quello che mi interessa della scena, a me è sempre un linguaggio che va oltre il realismo. Non mi interessa mai il realismo o il realistico. Quello che riporto sono delle condizioni visive ispirate all'espressionismo, anche con qualcosa di Dalì. E sono immagini, quello che mi piace è creare sempre delle immagini, che siano anche in controtendenza rispetto al tema che sto trattando. Sono varie cose complesse che fanno sempre parte della creazione di uno spettacolo. È una prima assoluta, lo porto a Roma nella mia città, quindi è tutto in creazione continua, un'evoluzione continua questo spettacolo. Penso che sarà veramente ogni sera un'altra cosa, e sarà ogni sera un'esperienza. posso anche dire agli spettatori di vederselo tutte e 10 le sere, perché ogni sera sarà una cosa diversa, anche se parte da una base fissa, però l'energia, il modo come lo faremo, è un lavoro molto molto creativo che farò insieme anche appunto al pubblico, agli altri. È tutto definito e tutto indefinito, parlo del livello di quello che avviene in scena. Volevo ringraziare anche i costumi di Alessandro Lai, comunque, che è un collaboratore con cui lavoro da anni, le musiche scelte da Marco Tecce, interventi sonori molto molto interessanti, di atmosfera, tutti i miei giovani collaboratori, Giacomo Costa, Alice De Luca, Manuel Valeri, che sono veramente i miei angeli custodi in questo caso, e tutto quanto lo staff tecnico del teatro. È un lavoro a cui tutti stanno dando qualcosa, perché è un lavoro che sta nascendo e si sta creando, non c'è niente di preparato ma tutto di studiato.
Lo spettacolo Benvenute Stelle, un saluto e un ringraziamento ad Eleonora Danco, in scena a Roma, al Teatro India, dal 12 al 22 ottobre 2023. Ci vediamo a teatro!
Sì, certo, come no, vi aspetto. Grazie a tutti, buona giornata.
Con Andrea Pergolari, curatore della rassegna Calvino Itinerante, a Roma, 15° municipio, dal 6 ottobre al 22 dicembre 2023, ben trovato.
Grazie.
Di cosa si tratta?
Calvino Itinerante è una rassegna dedicata ovviamente a Italo Calvino, l'occasione del centenario della sua nascita, ed è una rassegna multimediale perché è una manifestazione che dura ben 3 mesi, con spettacoli, letture, laboratori, convegni, incontri, presentazioni di libri e addirittura una mostra di disegni di Liberese Guglielmi, che era stato il giardiniere di Italo Calvino e che fu uno dei suoi, diciamo, formatori. Quindi una rassegna piena di appuntamenti, sono più di 30, insomma.
Come era nata l'idea?
L'idea è nata proprio perché intanto è il centenario, insomma, quest'anno, quindi ci sembrava doveroso fare un omaggio a Calvino, che non è soltanto uno dei uomini di cultura fondamentali del Novecento italiano, ma è anche uno di quelli in assoluto più contemporanei, più attuali, proprio il suo modo di dare uno sguardo sulla realtà, che è allo stesso tempo razionale, filosofico, scientifico. È uno che ha avuto delle visioni che sono di una società futura che sono assolutamente attuali. E quindi ci sembrava importantissimo riportare all'attenzione non soltanto delle vecchie, ma anche delle giovanissime generazioni. E poi dall'altra parte il fatto che Calvino è stato un autore davvero multimediale, cioè eclettico, uno che ha spaziato in tantissimi generi letterari e ha scritto di tutto, da una letteratura, è passato da una letteratura neorealista fino a una letteratura anticipazione quasi fantascientifica, al contrario, è stato sperimentatore e classico, è stato saggista, è stato un operatore culturale perché è stato una delle figure fondamentali dei Einaudi. Quindi tutto questo eclettismo si sembrava meraviglioso legarlo anche alla grande tessitura sociale del nostro 15° municipio di Roma, una delle realtà più mischiate sotto tutti i punti di vista, sociali, generazionali, perché è un territorio vastissimo, e quindi portare capillarmente attraverso queste trentine di eventi Calvino all'interno del territorio del municipio. Insomma, la scommessa è stata questa. Volevo aggiungere che questa rassegna è organizzata dal 15° municipio e che l'ho curata in collaborazione con Tatiana Marchisio, che è l'assessore della cultura e alla scuola del 15° municipio e che ha avuto, insomma, la partecipazione di altre realtà come la Biblioteca di Roma, come l'Officina Pasolini, il Teatro dell'Ascolto e le associazioni si rettisce in amare il Punto Critico. Insomma, è importante questa rassegna anche proprio che fa un ruolo di tessitura tra tutte le associazioni culturali del nostro territorio.
Com'è stata la scelta artistica?
La scelta artistica è stata quella di usare una chiave di lettura non molto frequente rispetto a Calvino, che è quella del punto di vista teatrale e cinematografico, che tra le tante cose che Calvino è stato nella vita è stato anche spettatore e critico cinematografico e autore di teatro. Non sono delle cose particolarmente conosciute, però sono delle cose che trasversalmente occupano tutta la sua carriera letteraria e che sotto certi punti di vista legano diverse tematiche, e quindi ci sembrava carino, insomma, fare una cosa un po' diversa e partire a rileggere Calvino tangenzialmente tramite lo sguardo sul teatro e sul cinema.
Come si articolerà rispetto ai luoghi e rispetto alle giornate?
Almeno una quindicina di luoghi saranno toccati dalla rassegna. Si è partiti dalla sala studi Euclide, che è in via Flaminia, e si arriverà fino al centro anziani di Cesano, insomma, e si toccheranno luoghi come il Teatro delle Sedie, il Teatro dell'Ascolto, l'Officina Pasolini. L'intenzione è quella, portare spettacoli all'interno dei teatri e non solo, insomma, però prevalentemente teatri, di fare letture all'interno delle biblioteche, insomma, dei luoghi canonici più semplici dell'ascolto, e poi fare delle rassegne di cinema e televisione di opere tratte da racconti di Gabino all'interno di strutture di solito non toccate da questo tipo di eventi, come i centri anziani, per riattivare in qualche modo il discorso della memoria diretta rispetto a opere che sono oramai di 40-50 anni fa, ed era interessante proprio riattivare questo tipo di meccanismo di identificazione e riattivazione della memoria sulle opere di Gabino. Dall'altra parte invece saranno proposte per le fasce più giovani proprio delle attività di laboratorio, in cui si partirà da alcuni libri fondamentali di Gabino come Il Castello dei Fili Incrociati, Le Città Indivisibili, La Memoria del Mondo, e da lì si faranno dei lavori di creazione di un nuovo immaginario che abbia come punto di partenza proprio, insomma, questo testo di Gabino, però diciamo riverberarlo sulla realtà di oggi, e quindi questo ci piaceva affidarlo a ragazzi di una fascia d'età tra i 10 e i 15-16 anni.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
C'è una pagina Facebook che si chiama Gabino Itinerante, che è proprio il nome della rassegna. Poi si troverà, essendo una rassegna organizzata dal 15° municipio, nel sito istituzionale del 15° municipio il programma completo, e poi tutte le realtà che collaborano con noi per questa rassegna avranno nelle loro pagine i riferimenti alla rassegna. Posso dirti che nella pagina del Teatro delle Sedie, quella che ti dico io, sia su Facebook che nel sito web, troverete il programma completo della rassegna.
La rassegna Calvino Itinerante a Roma, 15° municipio, dal 6 ottobre al 22 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al curatore Andrea Pergolari. A presto!
Grazie.
Con Ariele Vincenti, regista dello spettacolo Un giorno tutto questo niente sarà tuo, a Cattone agli Ater, a Roma, il 13 ottobre all'Ater Tor Marancia. Ben trovato.
Ciao Federico, buongiorno.
Che racconto è questo?
Questo è un progetto che nasce da un'idea di Fabio Morgan, che è il direttore artistico della Città Ideale, che è una realtà romana che organizza spettacoli nei posti non convenzionali. Quindi loro hanno fatto spettacoli nelle metropolitane, nei mercati rionali, oppure nei quartieri, raccontando ogni volta la storia di un quartiere. E questo progetto nasce in occasione del centenario della nascita di Pasolini, e partendo come spunto dal film A Cattone abbiamo poi lavorato nell'Ater di Torre Vecchia, abbiamo raccolto storie degli abitanti di questa parte di Roma, anche questa un po' dimenticata, messa ai margini, e Fabio l'ha trasformata in un testo, una drammaturgia teatrale che facciamo dentro ai cortili delle case popolari. Raccontiamo uno spaccato di vita di Torre Vecchia, ma che può essere naturalmente benissimo uno spaccato di vita dell'estrema periferia romana, e praticamente giriamo con questo spettacolo nei cortili delle case popolari. Abbiamo fatto sabato e domenica scorsa nell'Ater di Torre Vecchia, adesso il prossimo weekend saremo venerdì a Tor Marancia, sabato a Corviale e domenica a Lido di Ostia. E è uno spettacolo che vede protagonisti, insomma, attori professionisti che interpretano proprio personaggi, costruirli dai personaggi che realmente esistono a Torre Vecchia. È uno spettacolo molto divertente, emozionante, vero, sincero. Le musiche che abbiamo usato sono quelle di un trapper di Torre Vecchia che si chiama Del Pinto Leonardo, perché a nostro avviso spesso la periferia viene raccontata con molta superficialità e anche con molta retorica, e noi invece ci siamo un po', tra virgolette, sporcati le mani, siamo venuti a Torre Vecchia e abbiamo conosciuto questa realtà e l'abbiamo poi raccontata, e siamo molto felici perché c'è molto successo di pubblico, soprattutto perché poi la scenografia naturale sono i cortili e i palazzi delle case popolari. Per noi è una grande emozione, insomma, ogni volta, perché poi vengono molti bambini, scende la signora, scende dal palazzo con la sedia e viene a vedere lo spettacolo. È un po' come se, appunto, il teatro in qualche modo si fondesse nello strato sociale che ogni volta andiamo a presentare o comunque dove facciamo gli spettacoli.
Che quadro avete dipinto?
Tiene un quadro sicuramente di disagio sociale, ma dietro questo disagio sociale c'è anche tanta poesia, tanta umanità, tanta ironia e anche involontaria, no? Lo sfondo, insomma, un grande disagio marginale della società, però noi abbiamo cercato di approfondire, quindi cercato di tirar fuori tutta la poetica che hanno questi personaggi, queste storie che raccontiamo, anche se sono appunto storie estreme, ma poi le storie estreme bisogna sempre vedere come le racconti, no? E quindi c'è sicuramente una grande verità nella recitazione, gli attori sono straordinari perché sono totalmente veri, non c'è mai nessun riferimento romantico, tra virgolette, insomma, siamo duri e crudi, però ecco, sempre con un occhio all'ironia, alla comicità, che è un po' quella che poi pure a noi ci appartiene. Quindi raccontiamo anche una storia forte, però in modo leggero, e soprattutto poi il finale è molto emozionante, insomma, che lascia comunque un messaggio di speranza e di poesia.
Ecco, a questo proposito, com'è la messa in scena? Come l'avete immaginata?
Noi l'allestimento l'abbiamo fatto nell'ater di Torrevecchia, proprio nel parco giochi che sta in mezzo alle case popolari di Torrevecchia, dove c'è un'altalena, ci sono dei giochi per bambini e una panchina. Quella è la nostra scenografia. E poi di volta in volta, in ogni cortile dove andiamo, noi abbiamo un'altalena e una panchina che adeguiamo poi ogni volta allo spazio che troviamo per fare poi lo spettacolo. Però io devo dirti che questo è veramente uno spettacolo che forse non è uno spettacolo, insomma, un esperimento sociale che ci sta dando tante soddisfazioni, è una cosa forse unica al mondo, non lo so se c'è qualcuno che ha il coraggio, tra virgolette, di fare queste operazioni culturali, non so neanche come chiamarlo, capito? Che poi loro della Città Ideale già avevano fatto dei progetti all'interno delle case popolari, fecero Romeo e Giulietta in romano all'interno delle case popolari, però quello era un po' una riscrittura dell'opera di Shakespeare. Noi invece siamo proprio partiti dagli abitanti delle case popolari, come fece Pasolini, no? Quando andava all'epoca al Pigneto, a Casa Albertone, eccetera. Noi siamo partiti da questo presupposto: chi sono gli accattoni di oggi, quelli che raccontava Pasolini, e noi li abbiamo trovati a Torrevecchia e li raccontiamo con grande orgoglio e con grande rispetto soprattutto.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli?
Abbiamo detto che ci sono tre date ancora: venerdì, sabato e domenica, venerdì a Tormarancia, sabato a Corbiale e domenica a Lido di Ostia. Ci sono tutte le informazioni sulle pagine social, Instagram e Facebook della Città Ideale o Progetto Goldstein. Ore 18, ingresso gratuito, ingresso libero.
Lo spettacolo Un giorno tutto questo niente sarà tuo, a Cattone agli Ater, a Roma, all'Ater Tormarancia, venerdì 13 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Ariele Vincenti. A presto!
Grazie a te Federico, grazie. Ciao, ciao, ciao.
Con Chiara Casarico della compagnia teatrale Il Naufragar Mè Dolce, una delle curatrici della 12ª edizione della rassegna Agorà, teatro e musica alle radici, a Roma dal 20 settembre al 30 novembre 2023, ben trovata.
Grazie, ben trovati.
Spieghiamo cos'è.
Agorà Teatro e Musica alle Radici è un festival che noi portiamo avanti da 12 anni. L'idea è quella di portare il teatro appunto alla sua radice, quindi a dialogare con la comunità, tant'è vero che molto spazio viene dato a quello che possiamo definire il teatro urbano, quindi non è esattamente il teatro di strada, ma è proprio il teatro in strada, teatro, musica, arte varia, non soltanto teatro. E l'idea è quella di lavorare anche per le persone che magari il teatro non lo frequentano abitualmente o che non l'hanno mai frequentato addirittura. Tant'è vero che questa 12ª edizione, che è molto ricca di eventi, sono più di 50, e che noi realizziamo grazie al sostegno del Ministero della Cultura e del Comune di Roma, nonché un sostegno dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese, e tutto ciò è vincitore dell'avviso pubblico lo spettacolo dal vivo Fuori dal Centro. Quindi grazie a questi contributi noi riusciamo a fare più di 50 eventi, principalmente nel quarto municipio. Siamo in maniera itinerante con quello che abbiamo chiamato pop-up theater, il teatro all'improvviso, senza strutture, senza nessun tipo di attrezzatura, ma solo con degli attori che vanno in giro nelle piazze di San Basilio, Casalbertone, Casalbruciato e Sette Camini. E questa è una delle tante rassegne rassegne all'interno del festival, che andrà avanti fino al 15 ottobre. Abbiamo già iniziato anche la rassegna invece di teatro nei parchi, e nella fattispecie abbiamo scelto il Parco Campagna, quello che una volta si chiamava Parco Filippo Meda, a Pietralata. Vi segnaliamo tutti i sabati pomeriggio alle ore 17 c'è qualcosa. Abbiamo in programma la Banda Iurona, poi avremo il Taiko Trio, la Marlon Banda, fino al 25 novembre tutti i sabati pomeriggio. Abbiamo coinvolto anche una biblioteca, la Biblioteca Aldo Fabrizi a San Basilio, che a novembre tutti i giovedì pomeriggio vedrà una rassegna di teatro ragazzi. Abbiamo ospiti in materia viva performance, l'Orto delle Fate, e poi le nostre immancabili clownesse Emanuela Polco e Veronica Milaneschi o Eva Gaudenti. Dopodiché abbiamo coinvolto il Museo di Casal dei Pazzi, e lì faremo sia degli spettacoli per le scuole, e abbiamo deciso di raccontare le varie cosmogonie, visto che si tratta di un museo costituito su un'area preistorica, quindi quello è il tema del museo e noi quello vogliamo raccontare, e lo faremo insieme alla musica e ai tamburi di Rita Superbi col Taiko Trio. Quindi avremo un evento serale che è l'11 novembre con questo spettacolo intitolato Era Madre. Dopodiché, lucis in fondo, approdiamo al teatro, perché comunque questa è la nostra natura, e quindi dagli spazi urbani, dagli spazi non convenzionali, entriamo comunque nella sala teatrale, e questo è il Teatro del Lido, che ormai ci ospita da più di 3 anni. E lì dal 13 ottobre il primissimo evento, vi segnalo il concerto di Nando Citarella la sera alle 21, preceduto da un assolo di Rita Superbi con il suo trio, 15 ottobre sempre con Era Madre. E il 20 ottobre invece offriamo uno spettacolo completamente comico, in cui siamo in scena io e Cristiana Strocca, coppia inospitabile del Naufragio Arme Dolce, con Down Comedy. Dopodiché il 9 novembre io vi segnalo la mattina un concerto di Pilar, Ilaria Patassini, grandissima cantautrice e interprete, che ci offre uno spettacolo su De André, e la sera Mira di Canto con uno spettacolo di musica sudamericana a Flor de Pelle. Chiudiamo il 30 novembre con Figlie di Sherazade, che è ormai il nostro cavallo di battaglia, e essendo nei dintorni del 25 novembre c'è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, noi non possiamo esimerci dal presentarlo. Ecco, questo in sintesi.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Trovate tutto sul nostro sito www.ilnaufragarmedolce.it, oppure sui social, sia Facebook che Instagram, Il Naufragarme Dolce, sempre scritto tutto attaccato. Altrimenti potete chiamare la nostra infoline 351-907-3887 o scrivere a info@ilnaufragarmedolce.it.
12ª edizione della rassegna Agorà, teatro e musica alle radici, a Roma dal 20 settembre al 30 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Chiara Casarico della compagnia teatrale Il Naufragar Me Dolce, una delle curatrici. A presto!
Grazie, vi aspetto!
Con Rankis alias Sandro Gobetti per presentare il suo libro Spina City Lights, Oltre i confini della metropoli, fresco di stampa per Momo Edizioni. Ben trovato.
Eccoci, ben trovato, grazie dell'invito.
Questo titolo mi incuriosisce molto, di cosa si parla?
Il titolo sì, è già esplicativo di quello che c'era nel libro. Spina City Light sono le luci di Spinaceto. Spinaceto è un quartiere dell'estrema periferia sud-ovest di Roma, lanciato oltre il grande raccordo nel 1969 alla sua data di nascita, in un periodo in cui nessun quartiere periferico, soprattutto a Roma, era stato costruito oltre il grande raccordo anulare. In qualche modo è l'anticipazione delle nuove periferie urbane che poi nasceranno negli anni 80 e 90 e poi successivamente di ragioni nostri. Le luci di Spinaceto sono le luci della città che si vedono e si vedevano sin dai suoi albori, perché la città era lontana, quindi le luci di questa città erano le luci di una costellazione, quasi come se fossero delle stelle, e dall'altra parte di Spinaceto, stando al margine, c'erano le luci vere delle stelle, che in verità segnavano il buio di questa campagna infinita e che poi sarebbe stata successivamente colonizzata da nuove periferie sempre più estreme. Quindi le luci di Spinaceto sono sia le luci della città, stelle metropolitane artificiali, e le stelle vere e proprie. Quindi è in qualche modo un segno, un segnale di un margine e di una periferia che nasceva appunto nel lontano 69. Ma le luci di Spinaceto, le Spina City Light, sono anche quelle luci degli abitanti che hanno saputo in qualche modo, attraverso le lotte per arrivare alle fogne, le scuole, l'apertura delle scuole, dei trasporti pubblici, i servizi, eccetera, eccetera, e che fino più o meno ai giorni nostri hanno, in epoche, in forme di rivendicazioni diverse, hanno illuminato quello che era un quartiere che era stato pensato come un quartiere ai margini della metropoli. Ma le luci di Spinaceto sono anche quelle luci che si sono spente nel tempo. C'è un percorso spazio-temporale in questo libro che attraverso gli anni Ottanta e che purtroppo vedrà non solo a Spinaceto, ma purtroppo a Fiolirsi centinaia e centinaia di giovani che moriranno sotto l'incedere e l'incazzare dell'eroina che negli anni Ottanta ha mietuto vittime giovanissime, e quindi luci che si sono spente e luci affievolite, quelle del presente, che in qualche modo sono i giovani di oggi che vivono nel quartiere tra un incedere precario, lavori saltuari e quant'altro, e quindi non hanno ancora espresso tutta la loro lucentezza. Quindi Spina City Light sono tutte queste luci che si incrociano attraverso una narrazione di un periodo che va dalla sua nascita fino ai giorni nostri.
Anche se leggendo il titolo, il primo riferimento che mi è venuto alla mente è una libreria oltreoceano.
Sì, la City Light è anche un richiamo alla libreria di Berlinghetti, quindi la Beat Generation, ma anche alla Calusca City Light di Primo Moroni di Milano, che oggi è diventato un bellissimo archivio dei movimenti, per cui c'è l'uno e l'altro, quindi c'è la metropoli, il racconto underground delle culture che sono espresse anche nell'estrema periferia romana, che Spinaceto in questo senso ne è uno dei focus, ma anche i movimenti che poi hanno prodotto iniziative di lotta, di rivendicazione. Spinaceto ha avuto un periodo di lotta per la casa molto importante tra gli anni 80 e gli anni 90, e ad un certo punto a Spinaceto c'erano addirittura 7-8 realtà autogestite, occupate da giovani e giovanissimi, tutte nello stesso quartiere, nello stesso momento, quasi a segnalare un'attivazione degli abitanti che in quel momento si riappropriavano di spazi abbandonati, a differenza dei loro genitori degli anni 70, che erano per lo più militanti del Partito Comunista, eccetera, che invece avevano fatto lotte più pure legate ai trasporti, ai servizi, ai consultori, eccetera. Negli anni 90 invece nascevano vere e proprie forme di autogestione, di riappropriazione di questi spazi, quindi decadi diverse, con forme diverse, dove appunto anche i movimenti hanno saputo dare un segnale di attivazione, di vivacità all'interno del quartiere. Quindi sì, c'è anche un richiamo al City Light di Berlinghetti di San Francisco, perché poi queste lotte hanno prodotto anche interessanti momenti di cultura alternativa, underground, e sì, anche un riferimento alla Calusca City Light di Primo Moroni, che appunto ha sempre avuto comunque un focus proprio sul tema dei movimenti auto-organizzati, sociali, insomma, quindi ci sono diversi richiami in mezzo, esatto.
È un libro costruito nel tempo, mettendo insieme materiali vari.
Sì, è un libro costruito nel tempo, è una passeggiata spazio-temporale nel quartiere. Lo dico subito, non ha alcun intento melancolico, né tantomeno uno sguardo al passato che giudica il presente, anzi è esattamente l'opposto. E il tentativo è esattamente quello di ribaltare un po' il senso, così, per fare un esempio e per capirci meglio, di quando Primo Levi diceva, no, è accaduto, può accadere di nuovo. Lui intendeva ovviamente l'olocausto, quindi ci invitava ad essere sempre vigili rispetto al pericolo del totalitarismo, del nazismo, eccetera, eccetera. In questo senso ho voluto mettere al contrario questa frase, cioè è accaduto, può accadere di nuovo, che le persone si organizzano, che anche se sono lanciate oltre i margini di una metropoli, in un quartiere che non ha servizi, con delle difficoltà enormi, in epoche diverse, ma quando le comunità si riavvivano, quando nasce un fare insieme a partire dalla propria condizione, può accadere di nuovo che le cose cambiano, che gli abitanti trasformano le città, le sovvertono in alcuni momenti e danno un segnale alla società intera. E quindi in questo senso il libro osserva il passato per dire in sostanza che è accaduto, può accadere di nuovo qualcosa di molto interessante. Le persone, quando appunto costruiscono comunità, relazioni e organizzazione e individuano hanno le chiavi di lettura del loro presente, possono appunto cambiarlo quel presente, tant'è che poi il libro finisce con una serie di domande che sono aperte e che interrogano il lettore e la lettrice per osservare dove effettivamente oggi è possibile trovare chiavi per trasformare il nostro presente. E inoltre il libro si rafforza del fatto che ha uno sguardo effettivo pieno di gente, nel senso che nel libro troverete tantissimi personaggi reali che io ho raccolto nel corso del tempo, attraverso interviste, attraverso racconti, attraverso chiacchiere, attraverso momenti di confronto, ma anche attraverso documenti veri e propri, e ho cercato un po' di dargli nuova linfa, nuova vita, rimettendoli attraverso forme anche della scrittura diversa. Ci sono momenti narrativi, in alcuni momenti anche in romanesco, e invece momenti più di analisi sociologica, politica, economica, urbanistica, e ci sono degli estratti da altre pubblicazioni degli anni 60, 70, 90, fino poi a una narrazione fotografica. Sono fotografie fatte in questi ultimi due anni, una Spinaceto moderna che però stranamente somiglia a una Spinaceto antica. Il punto è mettere a fuoco, quindi dare luce a una sua particolarità, perché abbiamo detto che Spinaceto nasce nel 1969, nel pieno dell'autunno caldo, ma Spinaceto non ha alcun riferimento urbanistico in Italia, cioè non è il classico quartiere delle case popolari. Sì, sono palazzoni, ha le lunghe vie, marciapiedi vuoti, al centro sarebbero dovuti venire passi sovrappassi, è quasi un quartiere futurista, un quartiere progettato per essere un nuovo quartiere di una metropoli postmoderna. E qui è interessante il passaggio con il cinema, perché se noi guardiamo tutti i film di una periferia romana fra gli anni 50 e 60, vediamo questi enormi alveari che nascono a ridosso delle baraccopoli romane. Spinaceto, che nasce nel 69, per cui nel pieno dell'autunno caldo, quindi dell'operaio massa della fabbrica, viene girato un episodio di un film che si chiama appunto Le coppie, questo si chiama Il frigorifero, in cui Spinaceto viene rappresentata nel film come una metropoli post-industriale alla fine del boom economico, dove l'incedere di una nuova desolazione urbana comincia ad essere presente, e viene rappresentato come un quartiere del nord Italia, tant'è che nel film si dirà come vi trovate qui a Torino, e i due attori principali sono Enzo Iannacci e Monica Vitti, che parleranno uno stranissimo sardo, dovrebbe rappresentare questa nuova periferia che nasce nel nord Italia, ma in verità per cinematografarla vengono appunto a Spinaceto nel 70, quindi è già la rappresentazione di una periferia post-industriale, post-operaio massa, già una periferia di un precariato, di un neoproletariato, e poi sarà quello che esploderà negli anni 80, 90, peggio di no.
Il libro Spina City Lights, Oltre i confini della metropoli, per Momo Edizioni. Un saluto e un ringraziamento a Rankis, Sandro Gobetti. A presto!
Grazie tantissimo.
Con Cosimo Calamini per presentare il suo libro Gli Inadeguati. Ben trovato.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Come lo presenteresti a chi ci ascolta?
Gli Inadeguati è un romanzo verità, un romanzo che oggi viene definito autofiction, un romanzo che parla di due persone, una persona vera, la cui vita viene ricostruita e scandagliata e analizzata nel romanzo, che è Riccardo Magherini, e l'altra persona è un alter ego dell'autore, molto simile all'autore ma non è l'autore. Ed è il vero protagonista di questo romanzo, perché è attraverso la sua esperienza quasi da detective di ricerca per ricostruire la vita di Riccardo Magherini, scopre degli aspetti della propria vita che in qualche modo lo fanno ricentrare nel mondo, insomma, ecco. Quindi da un lato c'è il protagonista, lo scrittore, e dall'altro però c'è il personaggio per cui questo libro in fondo è stato anche scritto, che è Riccardo Magherini, ovvero una persona di 40 anni che nel 2014 muore schiacciato sotto il peso di tre carabinieri.
Ecco, raccontiamo anche un po' quella vicenda per come è accaduta.
È una vicenda che si svolge nel 2014, nella notte dal 2 al 3 marzo ed è una vicenda come purtroppo se ne sentite raccontare, Aldo Brandi, Cucchi da un certo punto di vista, ma anche l'ultimo recente ragazzo morto sotto i vigilantes di fronte alla sede Sky, la famosissima quella americana di Floyd, cioè insomma sono vicende che purtroppo si sentono raccontare. Quella di Riccardo è molto simile da un certo punto di vista, la dinamica è sempre la stessa e c'è il famoso ginocchio sul petto per tantissimi minuti che viene tenuto, oltre a dei calci che vengono sferrati, però fondamentalmente c'è questo ginocchio sul petto che, per quanto riguarda la scienza, ovvero il medico autoptico che ha predisposto l'analisi del corpo dopo la morte, è una delle tre concause della morte. Quindi una è l'uso di stupefacenti che aveva fatto Riccardo quella sera, uno è lo stress adenergico, ovvero il cuore che non regge a uno stress troppo forte, perché quella sera lui ha un attacco di panico fortissimo, e però la terza concausa è l'asfissia. L'asfissia è l'unica delle due concause che non dipende dall'uomo Magherini, ma dipende da un agente esterno, ovvero la pressione che i carabinieri fanno su di lui. E questa cosa qua è stata riconosciuta dalla scienza, è stata riconosciuta in primo e in secondo grado fase processuale, la Cassazione invece l'ha completamente ribaltata ed ha fatto sì che nessuno sia stato minimamente condannato per questo fatto. Questa è un po' la vicenda di quella notte, è una notte particolare perché è una notte appunto dove Riccardo è molto fragile, dove ha questo attacco di panico, dove urla per strada e dove di solito una persona fragile, innocua, vestita bene, camicia bianca, lui usciva fuori quella serata da uno degli alberghi più lussuosi di Firenze perché era lì per lavoro, quindi insomma non aveva nemmeno quella, a volte c'è, nemmeno quello è una scusa, ma insomma a volte c'è il colpo d'occhio, l'abito che fa il monaco, no? Che dici, oddio, questo è vestito così, è fatto così, no, in realtà era vestito bene e non è stato saputo gestire, in questo senso anche gli inadeguati, no? Gli inadeguati sono un po' il protagonista, ovvero chi racconta la storia, lo scrittore, il mio alter ego, è un po' Riccardo nella sua vita perché non ha saputo adeguarsi a determinate situazioni e si è ritrovato a vivere la sua fragilità in modo non congruo e sono ovviamente inadeguati anche i carabinieri che non hanno saputo gestire quella situazione.
Come nasce da questa vicenda l'idea e la spinta per il libro?
La spinta per il libro nasce in modo, mi piace definirlo, randagio, cioè nel senso che non è un libro che è nato con un'idea precisa, strutturato, è nato in modo sparso, inizialmente è nato quasi appunto in modo randagio, cioè un cane randagio va a cercarsi il fatto in qua e in là, no? Lo stesso io andavo a cercarmi pezzetti da raccontare, sparsi della mia vita inizialmente, rileggendoli, romanzandoli. Poi è arrivata questa vicenda di Riccardo che mi ha permesso di trovare un filo rosso a cui legarmi e quindi poi piano piano ha preso vita e c'è stato un momento preciso perché poi questo fondamentalmente è un libro sì che ha in sé l'inchiesta e il racconto anche dei fatti, l'inchiesta, però per me non è un libro né di denuncia perché sono già stati fatti e non tocca alla letteratura fare denuncia, la letteratura tocca andare in profondità, andare a sviscerare anche chi era la persona morta sull'asfalto quella notte, perché spesso restano un nome, restano un simbolo e non si sa chi era. E quando a un certo punto ho cominciato così a indagare, a capire, a parlare con chi lo conosceva, eccetera, ho capito una cosa che ci legava tantissimo, che era un disagio esistenziale molto forte, che è quello che si attraversa tra i 30 e i 40 anni, cioè quel momento della vita in cui tutti ci si confronta con la scoperta dell'ineluttabilità della morte, del fatto che siamo finiti, del fatto che la vita non è un'unica grande avventura da vivere costantemente, ma che invece può essere anche una tragedia, può essere anche qualcosa dove tu sei costretto a ripetere delle situazioni che non vuoi ma che devi comunque fare perché arrivano degli agenti esterni che te le fanno vivere, come può essere ad esempio la formazione di una famiglia, come può essere il lavoro, ci sono delle responsabilità. Ecco, quella fase lì, la fase in cui bisogna per forza in qualche modo fare i conti con questo fatto di essere un puntino nell'universo in qualche modo e di non essere l'universo, quella fase lì per molti è traumatica, lo è stata per Riccardo, lo è stata per me, perché è difficile lasciarti alle spalle quel momento, soprattutto se hai vissuto un momento, e Riccardo l'aveva vissuto, di esaltazione totale in gioventù. Riccardo a un certo punto, intorno ai 18-19 anni, era una specie di semidivinità, era Achille fuori dalle mura di Troia, era come una rockstar perché lui era il più forte giocatore della Fiorentina Primavera, era molto bello, veniva da una famiglia agiata, e aveva ragazze, successo, amici, aveva tutto. Poi c'è stato un incidente, nel senso che si è rotto un ginocchio e la carriera calcistica piano piano non è andata come lui sperava, e quello è stato un po' la prima sofferenza. Ma lui è andato avanti, ha fatto la sua vita, ha fatto le sue esperienze, però poi a un certo punto la vita te lo porta a questo punto da pagare, e lui non ha saputo gestire quel momento, come è capitato tantissimo, come è capitato anche a me per certi aspetti, e questo me l'ha fatto sentire molto molto vicino. E allora ho cominciato a costruire questa sorta di amicizia che non si è mai consumata, perché nonostante venissimo e avessimo un humus culturale molto condivisibile, tutte e due di San Frediano, tutte e due di Firenze, tutte e due con amici in comune, tutte e due che hanno giocato a calcio, lui ovviamente era molto più forte, però non ci siamo mai conosciuti, non siamo mai stati amici. In realtà questo è come se fosse anche il racconto di un'amicizia che non è mai esistita, in qualche modo, eh.
Il libro Gli Inadeguati, un saluto e un ringraziamento all'autore Cosimo Calamini. A presto!
Vi ringrazio tanto, buona giornata, grazie.
Siamo all'agenda per gli appuntamenti della settimana relativi al teatro ed eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ce ne andiamo anche questa settimana a teatro con un bel po' di proposte. Io direi di cominciare subito col Teatro Tor della Monaca, insomma, che abbiamo scelto come luogo di inizio dei nostri collegamenti. E per andare questa settimana da giovedì a sabato 12-14 a vedere un progetto con regia di Virginia Landi, prodotto dal Teatro delle Donne, per uno spettacolo con appunto tre attrici, si chiama Witch Is. Witch, proprio come strega, che rappresenta per noi l'archetipo di donna mostruosa, demonizzata, perché padrona del proprio corpo e della propria sessualità. È chiaramente attorno a questa figura anche la percezione che il tempo antico e il tempo moderno hanno avuto di questa figura, appunto, che si svolgerà lo spettacolo. Quindi, dalla drammaturgia di Francesco Mignani, appunto, la regia di Virginia Landi, 12-14 ottobre, Witch Is al Teatro Tor della Monaca. Stesso luogo dove da venerdì 13 e domenica 15 andremo a vedere questo testo che si chiama La Felicità, con la regia di Gian Felice Imparato. Il testo è di Eric Assus, con appunto lo stesso Imparato e Alessandra D'Ambrosio, e racconta la storia di due personaggi, Luisa e Alessandro, non più giovani, che insomma, si incontrano e passano una notte insieme. Al risveglio però si trovano ad affrontare quelle insicurezze che riguardano un po' un incontro casuale, che non si sa bene insomma se e come continuerà. Quindi questo è tutto ciò che sarà in questa pièce e molto altro, spero, credo, insomma, dal Teatro Tor della Monaca. Quindi andiamo poi oltre, passiamo al weekend di Do It Festival, che presenta dal 13 al 15 ottobre il weekend dell'Arma Teatro, precisamente, mentre al Teatro Igramul era stato nelle settimane precedenti. Andremo a vedere ad Arma Teatro, questo teatro intorno alla Metro Cipro, per capirci, una elaborazione e interpretazione di Francesca Pica, dedicata a una intellettuale, scrittrice donna, Catherine Mansfield, che si chiama Ho sentito il bisogno di dirlo a qualcuno, attraverserà la vita, le lettere, i diari, i racconti in parole e musica di questo grande personaggio del XX secolo. Poi sabato 14 sarà invece la volta di un testo firmato e interpretato da Valentina Greco, con la regia e il suo teatro di Vani a Castelfranchi. Si chiama Historia A, la storia delle donne, dall'esistenza delle donne lungo la storia dell'Europa, dell'antica Roma fino ai tempi moderni, quindi un viaggio storico attraverso la figura della donna resistente. Mentre invece domenica 15 ottobre, sempre a ingresso gratuito, questo va ricordato, andremo a vedere, andremo a vedere, appunto, però a ingresso gratuito, questo evento, la premiazione del concorso di scrittura drammaturgica all'Artigogolo, che vedrà appunto premiare Consacrazione e Maria di Giampaolo Spinato, La menzione speciale va a Corrado De Lia e Chiara Talbucci con Circe e a Tiziana Rovai con Papille. Questo per quanto riguarda appunto il Duit Festival al Teatro Arma. Mentre invece allarghiamoci allora un po' adesso, perché al Teatro Basilica 10-11 ottobre, poi tornerà insomma per replicare a dicembre, il Teatro del Loto presenta lo spettacolo Figli di Abramo, un patriarca, due figli, tre fedi e un attore. Testo di Svein Tindberg, autore norvegese, ricordiamo insomma che in questi ultimi giorni un altro autore norvegese, John Posse, ha avuto il premio Nobel per la letteratura, appunto da autore non prettamente ma maggiormente teatrale. Questo testo, Abraham's Barn di Svein Tindberg, è andato in scena in tantissimi luoghi, superati 150.000 spettatori. Ci dice la scheda, insomma, una sorta di mistero buffo alla norvegese, incentrato su vite e dinastie di Abramo, patriarca e profeta comune dell'ebraismo, del cristianesimo e dell'Islam. Questo, appunto, questo Svein Tindberg lo andremo a vedere 10 e 11 ottobre, così oggi e domani, al Teatro Basilica. Procedo poi oltre, perché al Teatro Vascello questa settimana torneremo a vedere un lavoro maestorico, insomma l'impegno di Umberto Orsini con la scrittura di Dostoevskij, Le memorie di Ivan Karamazov, dal 10 questa sera fino al 22 di ottobre, quindi insomma la grande letteratura per le mani di un grande attore che insomma non di rado si è occupato appunto di Dostoevskij. Poi Teatro Lo Spazio, stasera e domani 10-11 ottobre, per vedere questo Marshmallows, lavoro scritto e diretto da Angela Ciaburri, per quattro attori, per gettare un po' di luce sulla generazione Y, però sia i millennials, questa fascia reputata un po' di transizione, di passaggio, che invece insomma piena di elementi da individuare per capire un po' dove sta andando il mondo contemporaneo. Quindi 10-11 ottobre, Marshmallows al Teatro Lo Spazio. Poi andiamo anche alla Fortezza Est, perché questa settimana la stagione già iniziata di Fortezza Est procede con 12, 13, 14 ottobre, Disertare, questa regia di Matteo Tarasco con due attori precisamente, che collaborano anche con Tarasco alla drammaturgia. Precisamente un attore di origini russe, Pavel Zieninski, e una attrice di origini ucraine, Ania Rizzi-Bogdan. E chiaramente una riflessione poetica e politica, insomma, attorno alla possibilità di riflettere, interrogarsi sul conflitto tra Russia e Ucraina. 12-14 ottobre, Teatro Fortezza Est. Teatro India, dal 12 ottobre fino al 22, la nostra vecchia, non potremmo mai dire vecchia, la nostra amica di lunga data Eleonora Danco, che insomma sarà stato uno tra i primi testi che abbiamo letto in radio negli primi anni, insomma, Eleonora Danco la ricordo veramente come agli albori del radioteatro.
Sì, sì.
Sicuramente.
Erano i primi anni, non ricordo se il 2008 o 2009, però c'era sicuramente.
Insomma, tantissimo tempo fa ormai. E se va in scena al Teatro India, teatro nazionale, sarà il Teatro India, con Benvenute Stelle, dal 12 al 22 ottobre. Mi dice la scheda, qualcosa che farebbe ridere molto la nostra amica Eleonora Danco, e Eleonora Danco, giovane autrice teatrale cinematografica, apre la stagione del teatro India il 12 ottobre. È molto interessante che insomma si è ritenuta giovane Eleonora Danco, che ormai è sulla scena da tantissimi anni, penso non abbia bisogno di questa definizione, chissà cosa ne penserà. Comunque sarà in scena insieme a Federico Maiorana per questo lavoro che ci riporta in un quartiere periferico, definito problematico, appunto a Tor Bella Monaca, dove appunto è ambientato il testo, lo spettacolo. E quindi dal 12 al 22 ottobre al Teatro India per Eleonora Danco. Procedo perché a Roma alle Carrozzerie Notte dal 13 al 15 ottobre, poi tornerà anche il weekend successivo, sarà in scena la compagnia Teatro Divina con lo spettacolo Meno di Due di Francesco Laggi con Anna Bellato, Leonardo Mantarella e Francesco Colella, uno spettacolo che racconta di questa storia. Alcune migliaia di anni fa qualcuno disegnava sulle pareti di una grotta lasciando appunto segni di animali, di insetti, mammiferi, poi disegnava un fuoco, e insomma tutto ciò che era un rito magico, religioso, propiziatorio. Nella relazione fra le persone che inizialmente ballano, si muovono, gesticolano, poi parlano e tentano di dire delle cose, provano a conoscersi, c'è molto del mondo che oggi cerchiamo insomma di vivere nella nostra contemporaneità. Quindi 13-15 ottobre, Meno di Due, alle Carrozzerie Nord, un teatro di Lima. Poi ancora, questa settimana andiamo anche a Casal Palocco, attenzione perché, no, non ci andiamo, perché non ci andiamo proprio a Casal Palocco, perché ci andremo in un altro periodo, visto che, no, io credo di sì, chiedo scusa, perché nel comunicato, sì, dal 12 ottobre, poi anche la scheda, il titolo della scheda diceva 11 novembre, ma insomma invece no, il 12 ottobre, parte una programmazione che sarà fino al 22 dicembre alla Biblioteca Sandro Nofri di Casal Palocco, Biblioteca Colline della Pace e a Via dei Pescatori, allo Chapiteau, che appunto ci indirizza verso l'identità del circo, per questa seconda edizione Circ A con la A come una chiocciola, un segno grafico della chiocciola, per vedere racconta un po' di circo. Si inizierà con dei laboratori disciplinari, danza, circo, musica e teatro, poi pian piano si arriverà alla fase di messa in scena, un po' di cose da seguire, con tanti lavori anche per le scuole, quindi insomma chi è da quelle parti sicuramente un'occhiata è il caso che la diamo. Molto, molto interessante il lavoro che verrà fatto. Ci sono anche un po' di spettacoli, poi insomma più avanti ne parleremo, spettacoli molto interessanti, perché già questo fine settimana, chiedo perdono, perché Ritratti poetici di Laura Riccioli, Fiora Blasi e Flora Farina aprirà questo festival sabato 14 alle 17, mentre alle 19 Giovanna Velardi, una delle maggiori danzatrici italiane, con I Broke the Ice and Saw the Eclipse, danzatrice e coreografa. Mentre invece domenica 15 andremo a vedere Gabriele Coin e Natalino Marchetti con Tango Smith Jazz e Cie Zec, l'ottava palla alle 19, domenica 15. Quindi attenzione, da non sottovalutare questa rassegna di cui parleremo anche più avanti. Ancora! È un sacco di cose che dire questa settimana. 10-15 ottobre, Teatro Vittoria, per andare a vedere La morte della Pizia, testo del grande autore Friedrich Dürrenmatt, che appunto vede l'adattamento teatrale di Patrizia Lafonte e Irene Lösch, la regia di Giuseppe Marini, chiaramente nel mondo grottesco e beffardo di Dürrenmatt, autore dell'orrore, questo testo pubblicato per la prima volta nel 1976, che qui viene adattato in forma teatrale. La Pizia, alla fine dei suoi giorni, assistita dal sacerdote, è chiamata da Tiresia a rivedere le vicende e le profezie che egli stessa, che essa stessa aveva profetizzato, al cospetto delle vittime e dei loro responsabili, ossia Dico, Giocatta, Spinge, insomma un po' la resa dei conti della Pizia. Ecco, per quanto riguarda il Teatro Vittoria, 10-15 ottobre. Ancora qualcosina, 14 ottobre parte anche la stagione del Teatro Palladium, ne parleremo sicuramente durante l'anno, l'inizio sarà una serata evento, il compleanno del Teatro Palladium con la Madrina d'Eccellenza di Tosca e Tiziana Foschi, insomma della loro garbatella, quindi poi più avanti ne parleremo per il resto della programmazione. Sicuramente questa settimana verremo a vedere il Focus, premio Riccione a Roma, il 57esimo premio Riccione per il teatro, che ha visto insomma finora i finalisti coinvolti, già segnalati, e giovedì appunto farà tappa a Roma, a Roma Europa Festival, e poi concludersi appunto nel weekend con la premiazione finale. Verranno letti estratti dai testi finalisti e sia del premio Riccione che del premio Riccione più Vittorio Tondelli, dedicato agli autori e autrici under 30. E quindi insomma il Roma Europa Festival presenterà questi testi, che poi saranno la loro fase finale nell'ultima fase a Riccione per questo fine settimana. Quindi giovedì al Mattatoio Roma Europa Festival ospita il Focus premio Riccione. Poi però Roma Europa Festival va anche avanti, perché questa settimana la videoinstallazione di Paola De Vitri con la tradizione cinematografica di Davide Crudetti osserva i cambiamenti di scenari paesaggistici causati dall'impatto delle attività umane sull'ambiente, lo fa con questo lavoro che si chiama Da qui in poi ci sono i leoni. Lo spettacolo sarà al Mattatoio e porta dal 10 al 15 ottobre appunto questa riflessione appunto dedicata alla geografia del nostro tempo, come appunto recita già l'edizione del festival, quindi insomma la fotografia sul cambiamento ambientale dal passato al futuro. Quindi Paolo Dimitri, 10-15 ottobre al Mattatoio, da qui in poi ci sono i leoni. Poi ancora Roma Europa Festival però procede, perché questa settimana sarà l'occasione anche per aprire la situazione drammatica, questa ecco come viene segnalata l'11 ottobre, ci sarà il premio Istrio, la presentazione del premio Istrio, mentre invece il 12 ottobre andremo a vedere, come ho già detto, il premio Riccione per il teatro. Per il premio Istrio ci saranno le tre segnalazioni: Dittico della deriva di Niccolò Markovic, Le nuove madri di Chiara Rigoni, Ma donna di Camilla Dagna, con appunto la lettura di alcuni attori e attrici. E poi invece andremo anche a vedere in teatro il lavoro di Paolo Costantini, una collaborazione con l'Accademia Silvio D'Amico, Ho molto peccato, dal 10 al 13 ottobre, I parlo, questo è il titolo dello spettacolo. Il Mattatoio andremo a vedere il lavoro nato appunto dalla collaborazione con la Moro Festival e l'Accademia per il nuovo premio Silvio D'Amico alla regia, che ha selezionato appunto questo regista e questo spettacolo, che si ispira al percorso di Santa Caterina da Siena e intende mettere in discussione l'archetipo della figura femminile intesa come angelo del focolare. Quindi ecco, molto interessante. 10-13 di ottobre al Mattatoio, ancora perché continua appunto il programma di Roma Europa Festival, che situazione drammatica è appunto il tempo dedicato alla drammaturgia, e andremo a vedere appunto altri lavori, Ghost Track, Il fannullario, Esercizi per combattere se stessi. Le Ghost Track insomma sono tre aperture, la prima appunto sarà Il fannullario di Gioia Salvatori e Simone Alessandrini, con Ivan Talavico, Enrico Marchetti, Mary Bracalente. È un progetto dedicato appunto all'autorialità poliedrica e nuovi formati della parola e della scena. Quindi Gioia Salvatori e Simone Alessandrini sicuramente la interpretano al meglio. Seguirà, quindi questo il 13, il 14 seguirà Broccoli, La natura, La speranza ed altre cose verdi che non mi mangio, sempre con Gioia Salvatori e Simone Alessandrini, che chiuderanno la settimana con questa Ghost Track ancora. Arrivederci il 36, Barrato ed altri nervosismi dell'attesa, quindi convocando ogni volta attori, autori, scrittori, musicisti, ci sarà modo insomma di affrontare l'evoluzione di queste parole, di questo format. Ancora Roma Europa Festival al Teatro Argentina, perché 10-11 ottobre andremo a vedere Boris Sharmat con Somnol alle ore 20. Adoro pensare che le idee coreografiche giungano quando sei sdraiato, quando ti addormenti, quando sei sonnolento. Ti sai con questo stato di latenza quali sono le idee che possono nascere nella testa del corpo, soprattutto dell'acclamato coreografo francese, direttore del Théâtre Wuppertal, Tina Bausch, che ha traslato appunto questo viaggio nella mente dentro la scena. Quindi 10-11 ottobre al Teatro Argentina. Ma da non sottovalutare che il Teatro Rosa Festival ha anche questa settimana un paio di spettacoli intriganti inoltre, e andiamo a vedere It's a Dream World di Gabriele Paupini, 15 ottobre al Mattatoio. Si tratta di danza che non immaginavamo quando eravamo bambini, quando ascoltavamo le storie dei nostri genitori che poco più grandi di noi sognavano il futuro. Ecco il futuro, chissà quale sarà il futuro immaginato da Gabriele Paupini per questo spettacolo. Mentre invece al Mattatoio sempre l'opera buffa L'inganno e d'amore, che andremo a vedere il 15 ottobre, si chiama Livietta e Tracollo. Dario Bassolini, Bassolino, Rosario Sparmo, Giovanni Battista Pergolesi, per questo lavoro che appunto con questi grandi autori alle spalle nasce appunto negli intervalli di Adriano Insidia, che poi diventa oggi un'opera autonoma grazie alla leggerezza e alla verba comica di cui è animata. L'essere e l'apparire, Tracollo finge di essere donna per ingannare e imbrogliare. Lo stesso accade a Livietta, che finge di essere uomo per ottenere giustizia. Ecco, nel rapporto fra le due diverse funzioni, appunto, esce fuori una drammaturgia che cerca di capire che cos'è l'amore, che cos'è la libertà quando ci si allontana dai travestimenti, dai ruoli. Quindi molto interessante. Domenica di 15 alle ore 17. Ultimissimo, questa settimana, sempre un Europa Festival, ma a Teatro Argentina, in conduzione appunto col Teatro Nazionale, 13-14 ottobre, per Sergio e Koulibaly, Faso Dance Theater. Ce l'avete? Questo è quello che andremo a vedere 13-14 di ottobre, la danza di Sergio e Koulibaly, che presenta un lavoro sopra delle foto bellissime, e torna ad esplorare la tradizione africana per portarla, traghettarla nel futuro. La nuova creazione, una celebrazione della vita, un'ode alla resilienza umana, la sua energia anche tracotante. Il coreografo prova a tracciare una linea di congiunzione tra la tradizione dell'Africa occidentale e il carnevale occidentale. Questo è quello che andiamo a vedere a Teatro Argentina venerdì 13, sabato 14. Con questo è tutto. Ciao!
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.